No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Mercoledì 9 giugno ci avviciniamo a grandi passi alla stagione estiva, che naturalmente incomincia il 21, e dobbiamo ricordarlo perché in realtà non so se dalle parti di Alberto Crespi sta succedendo quello che succede qui dalle parti di Via Asiago, ovvero un acquazzone che io ho avuto modo di prendere per intiero. Io sono Alessandro Boschi. Alberto, ci sei?
Ci sono, con una connessione ballerina, per cui se mi sentite per caso cadere sapete che non mi sono fatto male, ecco. Quei acquazzoni intermittenti, brevi e violenti.
Ecco, io ho avuto la fortuna di prenderli tutti, perché anche se sono intermittenti, ecco, se ci stai attento riesci a prenderli tutti, capito?
Sì, se hai un tempismo riesci a beccarli tutti.
È vero. Allora, io ho qualche notizia, poche in realtà.
Bene.
Ce n'è una che mi basta dare questa perché sono abbastanza scioccato, perché uno dei capolavori del cinema italiano, lo dico scherzando, ma neanche troppo, insomma, De Sica annuncia il remake di Altrimenti ci arrabbiamo.
Ah, sì.
Sapevi?
I social sono scatenati.
Sì, io sono... Dunque, De Sica, tra l'altro, bravissimo nel film di Gabriele Salvatores, con Natalino Balasso, che fa un po' il cattivo, e qui anche in questo film dovrebbe fare il cattivo, e Terence Hill, Bud Spencer saranno Edoardo Pesce e Alessandro Rocha. E, non lo so, mi sembra una cosa un po' azzardata, Alberto. Io sono abbastanza un cultore di quei film, però insomma...
Quelli della nostra generazione sono cresciuti con la coppia Girotti-Pedersoli, Terence Hill e Bud Spencer.
Sì.
Infatti il problema non è tanto De Sica che rifà un personaggio che va benissimo... Il problema, secondo me, sono gli altri due.
Ma, Alessandro Roja e Edoardo Pesce. Bravissimi,
non c'entrano nulla con Hill e Spencer. La grande domanda è sempre: ma inventarsi qualcosa di nuovo? Però è difficile, capisco che è difficile.
D'altra parte, guarda, diciamo, il mercato dei remake è molto fiorente, non solo da noi, ma un po' da tutte le parti.
In America non fanno altro ormai, esatto. Quindi...
D'altra parte si dice...
Remake,
che...
reboot, sequel, prequel... Sì.
Ecco, cambiano i nomi, ma la sostanza è sempre quella. Se è un'idea buona, la sviluppiamo e la ripetiamo così all'infinito. D'altra parte si dice che le storie in realtà siano solo 10 o 11, no? Dicono le teorie un po' più...
Sì, Howard Hawks diceva 4 o 5.
Esatto, forse aveva ragione Howard Hawks. Dunque, c'è un'altra notizia che riguarda invece il film Punta Sacra di Francesca Mazzoleni, che va al cinema. Sarà un tour molto interessante, comincia da domani a Milano al cinema Anteo, che sarà presentato il film Punta Sacra proprio da Francesca Mazzoleni. Poi l'11 con replica al 13 al cinema Farnese. Poi al 12 di giugno a Ostia e via. Poi il 24 Ancona, il 26 a Faenza. E vabbè, insomma, è un bel tour, ma è un film, questo da Mazzoleni, che innanzitutto ha preso tantissimi premi e poi vale davvero la pena di essere visto. Diamo le indicazioni istituzionali, come al solito, il nostro sito dove potete trovare tutte le puntate in podcast, comprese il cinema alla radio, compresa la puntata che state ascoltando in questo istante, hollywoodparty.rai.it. Poi naturalmente c'è l'applicazione Rai Play Radio, dove potete ascoltare tutta Radio 3, non solo Radio 3 ma soprattutto Radio 3, e il numero al quale potete inviare i vostri messaggi anche tramite WhatsApp è il 335 56 34 296. Abbiamo detto tutto, Alberto? Forse sì, che
direi
dici?
Proprio di sì.
Ascoltiamo un po'
direi
di
direi proprio di sì. Possiamo ballare.
Balliamo.
Learned to read.
arriva al 335-5634-296 è quello di Scilla che ci dice: bell'inizio per ballare. In effetti questa era Johnny B. Good, Chuck Berry, e in onore di Michael G. Fox, che compie proprio oggi 60 anni. Alberto, dovremmo avere il nostro primo ospite ultra prestigioso, vincitore di 3 premi Oscar, Dante Ferretti. Benvenuto a Hollywood Party, Dante.
Buonasera.
Dante Ferretti è qui perché noi l'abbiamo visto in un documentario di Silvia Giulietti in cui fa tutto sommato la parte dell'attore, perché c'è questo documentario molto bello, Fellinopolis, fatto di tantissimo materiale.
Ah, non lo sapevo che faceva la parte dell'attore.
No, vabbè, nel senso che comunque sei uno degli intervistati e quindi di conseguenza non fai l'attore, ma insomma lì certe tue interviste, certi tuoi pezzi dell'epoca sono anche davvero divertenti. Poi naturalmente c'è tutta la parte in cui tu commenti la tua esperienza con Federico Fellini, che è sicuramente una delle parti più interessanti. Dante, ci racconti come nasce proprio, com'è stato il tuo primo incontro con Federico Fellini?
Ma è nato nel film Il Satirico, dove io facevo l'assistente di Luigi Scaccianoci, con cui lavoravo, che era uno scenografo all'epoca molto, molto quotato. Poi, siccome lui poi ha avuto dei problemi con Fellini, o Fellini ha avuto dei problemi con lui, insomma, voglio dire, a un certo punto hanno lasciato, nel senso che insomma non andavano d'accordo. Allora io pure ho detto: allora andiamo via tutti quanti. Invece lui mi ha detto: ah no, Ferretti, lei deve rimanere, perché così dobbiamo a tenere alta
il livello,
tenere alto il nostro livello, il nostro nome. E allora io sono rimasto, e Fellini a quel punto mi diceva: scusa, ma tu chi sei? Io chi sono? Io sono 3 mesi che sto qua. Lui ovviamente gioca: va bene, allora ci vedremo. Dico: beh, certo, io già stavo da 3 mesi sul set, però lui, ma certo, ma lui gli piaceva sempre giocare. E a quel punto, certo, io, insomma, alla fine mi ha dato fiducia, così ho finito io il film per quello che riguarda la scenografia, anche se c'era Danilo Donati che si occupava molto di più dei costumi, era la prima volta che facevo la scenografia. Comunque, insomma, io ho finito questo film. E alla fine, insomma, alla fine eccomi qua. E poi dopo un po' di tempo, siccome dopo questo film a me mi chiamò Pasolini per fare Medea, io faccio Medea, e a quel punto, quando ritorno, incontro Fellini sulla porta di Cinecittà, mi fa: ah, Dantino, saputo che hai fatto Medea, come scenario, e tu: sì, ho fatto Medea. Guarda, Dantino, il prossimo film lo devi fare con me, e si chiama Roma. Dico: ah, grande, bel nome. Dico: facciamo una cosa, però mi chiami fra 10 anni. Dice: come fra 10 anni? Io, guardi, appena ho cominciato a fare questo qui è andato tutto quanto bene, ma che mi vorrei rovinare la carriera. Allora lui mi fa ridere, io insomma, e io a quel punto così, insomma, sono andato avanti, ho fatto tanti altri film, e una sera ci siamo incontrati a Cinecittà, mentre io facevo Todo Mondo di Pesi e lui stava finendo Casanova, e ci siamo incontrati proprio sotto un lampione. Allora mi fa: oi Dantino, ciao, come stai? So che stai facendo un film con Pedro. Dico: sì. Dico: invece lei è maestro, sta finendo Casanova? Eh sì. Allora mi fa: guarda Dantino, sono passati 10 anni. E io ho detto: ah, va bene, allora io sono pronto. E allora ci siamo incontrati pochi giorni dopo, e da lì ho cominciato a fare tutti i film fino all'ultimo, da prova d'orchestra fino alla Voce della Luna.
Ascoltiamo. Ascoltiamo una clip, così proviamo a riprendere la connessione con Dante Ferretti, perché era un po' debole e se ne stava un po' andando. La clip.
Nella mia vita c'è stato un momento in cui ho in qualche modo deciso di dedicarmi al cinema. Ho avuto un colpo di fortuna perché ho conosciuto Maurizio Main.
Per favore mantenete le posizioni che mi sono state date, grosso modo.
Maurizio Main era l'aiuto di Fellini. Io mi sono rivolto a lui come una specie di preghiera: Maurizio, mi fai conoscere Fellini? Un venerdì pomeriggio mi arriva una telefonata.
Peruccio, tu sei libero lunedì mattina?
Sì.
Allora vieni a Cinecittà perché Fellini ti vuole conoscere.
Fellini mi vuole conoscere? A solito gli ho risposto, perché ho pensato che era uno scherzo di un amico.
No, io sono Norman, io per il direttore di produzione di Casanova.
Casanova, porca miseria, grazie. Non ti dico, io due notti non ho dormito.
Un giorno, un pomeriggio, che ovviamente non dimentico, ha squillato il telefono e una voce mi dice:
buongiorno, sono l'aiuto regista del maestro Fellini. Il maestro vorrebbe incontrarla domani mattina negli uffici del Teatro 5 di Cinecittà.
L'ho preso come uno scherzo, ho detto sarò senz'altro lì domani mattina. Poi fortunatamente mi è venuto il dubbio e la mattina dopo sono andato negli uffici del Teatro 5 di Cinecittà. Ci siamo parlati nel suo ufficio. Poi da quel giorno, con quella estrema naturalezza che lui era capace di indurre nei rapporti, lavorato con lui, lavorato, ci siamo sentiti, commentato quasi tutti i giorni per 11 anni.
Allora, a quanto pare siamo stati in molti ad avere questa cosa con Fellini, Alessandro?
Sì.
Perché io posso raccontare veramente in 20 secondi che una volta ero in redazione all'Unità, suona il telefono interno, è la segreteria di redazione, e uno dei segretari di redazione mi dice: oh, c'è sta qui Fellini che te cerca. E io gli ho detto: ma va, gli ho attaccato il telefono, mi ha richiamato e mi ha detto: oh, c'è davvero qui Fellini, ma io che devo fare? Ed c'era davvero Fellini in redazione, che era passato a salutare l'allora direttore Walter Veltroni, non l'aveva trovato e aveva chiesto dell'unico redattore di cui sapeva il nome. E l'ho portato in giro per il giornale, così facendogli visitare tutta la redazione. Era molto contento.
Beh.
Abbiamo di nuovo in linea Dante Ferretti?
Sì.
Dante, ci sei?
Sì, sono qua.
Ecco. Allora Dante, il primo film di Fellini che tu firmi come scenografo è Prova d'orchestra. È stato d'aiuto il fatto che fosse di fatto un film con un'unica grande scenografia, no? Questa grande sala dove gli orchestrali si fanno le prove e poi viene sfondata da quella metaforica palla di piombo, no?
Sì. Io posso dire una cosa a proposito di questo, che niente, quando mi ricordo che lui faceva sempre degli schizzi, delle cose, allora dicevo: vorrei fare una grande parete dove ci sta che è un auditorium dove ci sono tutti i musicisti, e improvvisamente, siccome sono tutti sciopero, come poi il film è rappresentato, poi dice: improvvisamente c'è un caterpillar che butta giù la parete, e allora guarda, tra l'altro l'unica morta era un artista, e allora così tutti quanti, il direttore produzione, il direttore musicale, chiama tutti quanti e tutti quanti si rimettono a suonare. Allora io ho detto: senta, scusi maestro, io veramente volevo dire una cosa. Io ieri sera sono andato a vedere un film, ho visto un film dove c'era un film con oddio, adesso non mi ricordo l'attore, vabbè, insomma c'era un film con questo attore che fa il coso, un attore famosissimo, che fa che là a New York, che cosa fa come lavoro? Demolisce i palazzi che vanno ricostruiti. E tutto questo lo fanno con una grande gru dove c'è un cavo e alla fine del cavo c'è una grande sfera d'acciaio molto grande così, e con quella la butta contro il palazzo e a pezzi butta giù tutta quanta la cosa. Ah, ecco, era Paul Newman.
Beh.
E a questo punto io gli dico questa cosa e lui sì, può essere interessato. Il giorno dopo che cosa succede? Viene in teatro dove c'era il produttore Leo Pescarolo, altri notariani, altre persone, e allora dice: senti Dantino, allora facciamo una cosa, la parete qui non facciamo più il corso, questa cosa che viene buttata giù da un bulldozer, ma mettiamo una palla, così è anche un po' più insomma, non si, così proprio non si capisce bene che cos'è, una cosa che viene da fuori come... Allora tutti quanti dicono: ah, che bella idea maestro. E dice: sì, non è male. Poi dice da me piano piano le orecchie: ma sei contento? Forse in fondo è stata una tua idea. Il tutto era passato alle mani di Federico del... Allora così, insomma, vabbè. Poi è andato avanti, poi ho fatto tutti i suoi film da prova d'orchestra fino all'ultimo.
Ecco, Dante Ferretti, io ho una curiosità. Il film di Paul Newman credo fosse Harry e Son, diretto proprio da Paul Newman,
sì.
Quello della pala,
sì,
vero?
Quello.
E interessante. Io, avendo visto tanti anni fa, perché parliamo comunque sia del 1983, E la nave va...
Sì.
Io avevo, stando in sala, la sensazione di percepire il mal di mare. Ecco, mi sono sempre chiesto come veniva realizzato quell'effetto di questa nave, che era comunque un set enorme, che si muoveva.
Sì, era un set enorme, sotto c'era come si chiama, non voglio dire, un meccanismo che muoveva la nave sia da una parte che dall'altra, sia da prua, poppa che di lato.
Era una struttura basculante.
Sì.
Bascola, per cui Federico era molto contento di vedere questo, però alla fine quando cominciò a girare dice: ragazzi scusate, ma io qui sopra qui sopra non ci posso stare, metto una torretta di fuori, mi dico da fuori perché io mi viene il mal di mare. Tutta questa cosa che abbiamo costruito, Federico ha sempre girato da fuori, oppure quando girava da dentro, quello che faceva, stava lì, faceva muovere la macchina da presa in alto e in basso come se fosse la nave che si muove, invece era la macchina da presa. E insomma, ecco, era
veramente la magia del cinema.
Sì, proprio la magia, vero.
È una banalità che ho detto, ma
non lo è
così. Dante, noi ti ringraziamo moltissimo per questi ricordi, ti terremo per giorni e giorni a chiacchierare di Fellini, di Pasolini e di altro. Ti salutiamo con una seconda clip dal documentario Fellinopolis di Silvia Giulietti. Un caro saluto a Dante Ferretti.
Grazie Dante.
Ciao.
Ferretti.
Grazie a voi.
Sia con quelli che sono attori di professione che con quelli che non lo sono. Sono condizionato da una forma di gratitudine per il solo fatto che mi permettono di assistere all'incarnazione, alla materializzazione di personaggi che fino a un mese prima abitavano soltanto nella mia fantasia, erano impalpabili, fluttuavano come le immagini di un sogno. Adesso sono lì, sono proprio loro. Uno di questi è un personaggetto che mi diverte moltissimo perché è sempre molto spocchioso, ha avuto da contestare su tutto. Gli ho messo una lunga criniera di capelli bianchi, un pochino come Einstein. E questo già l'ha molto indispettito, perché ha detto: sembra un vecchio, ha detto un giorno, ma sembra un vecchio, insomma, ma perché quanti anni hai? 78.
C'ho i capelli alla Giuseppe Verdi, il pizzo alla Pirandello, sono camuffato.
Thank you.
dopo aver sentito la voce di Nicola Piovani nel documentario Fellinopolis di Silvia Giulietti, abbiamo sentito un brano di Nicola Piovani dalla colonna sonora di Ginger e Fred, sempre Federico Fellini. Alessandro, ci sei?
Ora sì,
passiamo
sono,
a parlare di, beh, di un altro grande regista visionario. Tra l'altro uno potrebbe divertirsi a trovare le assonanze tra E la nave va e Fitzcarraldo.
Verissimo, verissimo.
Avventure di navi che percorrono tragitti perigliosi. Parliamo di Werner Herzog perché tu hai visto una cosa molto bella, sì, e con un dettaglio tra l'altro che ti ha esaltato, giusto?
È vero, è vero, è vero. Allora, la settimana scorsa, sabato, a Pennabilli, che è il paese di Tonino Guerra, dove c'è la sua abitazione, dove adesso sta la moglie Lora, una persona simpaticissima, è arrivato per essere premiato per un premio alla poesia Luoghi dell'anima, Werner Herzog. Werner Herzog ha tenuto una conferenza stampa la mattina, e in questa conferenza stampa sono venute fuori delle cose molto interessanti, come di solito vengono fuori quando ci sono personaggi come Werner Herzog. Lui ci ha tenuto a dire che ha iniziato come poeta, poi è diventato scrittore, poi è diventato regista, ma lui sa che verrà ricordato poi come uomo di parola, uomo di scrittura, perché vuole, anche se tra l'altro continua a fare dei bellissimi film, lì è stato proiettato Fireballs, Messaggeri dall'infinito, che è una sorta di ricognizione su tutti i luoghi dove sono caduti dei meteoriti, però lui ci ha tenuto a dire che la sua attività sarà comunque ancora quella di scrittore. Abbiamo avuto la possibilità di porgli due domande. La prima è stata quella relativa a un parallelo tra lui e Tonino Guerra, nel senso che secondo me Werner Herzog, come pure Tonino Guerra, hanno avuto un grande merito, cioè quello di risolvere un grosso equivoco, come se poesia e prassi, diciamo, fossero separate, mentre invece non è affatto così, perché nella poesia c'è sempre la realtà e nella realtà c'è sempre la poesia. Lui comunque ha risposto così a questa domanda.
Of course it has to do how do we understand the reality of landscapes, the reality of life.
Credo che dipenda tutto da come concepiamo la realtà dei paesaggi, la realtà delle cose della vita in generale.
And of course we form our own reality. It's like are we dreaming or not? Do we dream our lives, or is there something which can be touched? And but maybe I'm touching this only in my dream. So my answer has always been to understand the world through poetry.
E poi c'è anche la mia realtà delle cose. Sto sognando o non sto sognando? Di che realtà stiamo parlando? Cioè, tocco questo divano adesso nella realtà o tocco questo divano perché magari sto sognando di toccare questo divano? Io ho sempre cercato di capire il mondo attraverso la poesia.
Yeah. We have no proof. We have no proof that we are awake when we are awake.
Non abbiamo neanche nessuna prova del fatto che siamo svegli quando siamo svegli.
And we have no proof that we are dreaming when we are dreaming.
O che sogniamo quando sogniamo.
So I settle in poetry, and I settle in a vision, and this is my reality, my certain. I'm feeling certain and good and right when I'm settling in poetry and in visions.
E quindi è per questo che io mi sento bene quando mi inserisco, mi vado a posizionare, mi metto nella poesia e nelle visioni.
Ecco, questa era la traduzione di Eleonora Bernardi. E poi intanto ricordiamo che a fine mese, a partire dal 30 fino al 3 di luglio, ci sarà ancora un proseguimento di questo festival dedicato alla musica e alla memoria, oltre allo spazio e il tempo, che è sempre organizzato da Andrea Guerra, figlio di Tonino Guerra, musicista che peraltro è stato spesso ospite qui ad Hollywood Party. Tra l'altro lì c'è una collaborazione molto forte tra l'Italia Film Commission e l'Università degli Studi di Urbino, che lì proprio a due passi, e la Fondazione Culture Sant'Arcangelo, il comune di Pennabilli e Sant'Arcangelo della regione Emilia-Romagna. E tra l'altro ho visto, Alberto, che in queste realtà più piccole le cose funzionano davvero molto bene. C'è una fluidità, un coordinamento che davvero fanno invidia della realtà, che forse proprio per questo sono anche un po' più difficile da coordinare. Che ne pensi?
Certo, così, sì.
E poi adesso c'è una cosa che non so quanto piacerà ad Alberto Crespi, però
no, so già cos'è, mi sembra bellissima.
Ah,
e
meno
poi
male, meno male.
Posso già dirti che te la rilancio.
Ah, va bene. Dunque,
nel senso che so di un altro regista che la pensa allo stesso modo.
Vabbè, questo mi fa molto piacere. Qui è arrivato un messaggio divertente: io e il mio amico Werner siamo molto felici che ci fate sentire il nostro regista preferito. Ciao Nadia e Werner. Va bene Nadia, grazie. Allora, a un certo punto parlavamo di Uomini Veri e lui diceva che gli sarebbe piaciuto trascorrere il tempo insieme a Tonino Guerra, che purtroppo non ha potuto conoscere in maniera diretta, ma ha tirato fuori il nome di un altro grande uomo che non è esattamente né un attore né un regista.
I like these men, like they are instantly friends. I've never met your father and he's my friend. I never met an athlete whom I love, an Italian athlete, Franco Baresi.
Oh. Mm-hmm.
And he's rooted in near Brescia from a farm. And he knew the heart of men, and he's alive. And I'm an instant friend of Franco Baresi, mm-hmm. although we never met. And Franco wrote letters to me now, because I spoke about him. And he's very deeply moved, and I'm moved by him. So
Franco Baresi wrote to you?
Yes, because I spoke about him. I spoke that he could read landscapes. He could read the game. He could read the game better than any player ever in the world.
Questi uomini che io non ho mai incontrato, come Tonino, io non l'ho mai incontrato, io li sento come amici. E lo stesso diceva Franco Baresi, che è un atleta italiano, che io non ho mai incontrato. Io l'ho sempre visto come un amico, uno di questi uomini, perché viene da Brescia, è molto legato alle sue radici, a questa cultura contadina. Fuori Brescia, veniva sì avevano una fattoria i suoi genitori. E l'ho sentito istantaneamente come se fosse un mio amico. Franco Baresi, siccome ho parlato di lui in questo senso, io non l'ho mai incontrato, ma mi ha iniziato a scrivere delle lettere. Perché ho parlato di lui e ho detto che effettivamente lui aveva questa abilità di leggere i paesaggi, di leggere la partita, di conoscere il cuore degli uomini come nessun altro giocatore secondo me ha fatto nel mondo.
Quindi era Franco Baresi, capitano del Milan e della nazionale, e questo ovviamente ha riempito la
partita. I fratelli Baresi, Franco Giuseppe, sono di Travagliato, che è un paesino vicino a Brescia. Posso dirti che molti anni fa, era a Cannes per il tempo dei Gitani, intervistai Emir Kusturica, finimmo a parlare di calcio perché era un grande tifoso,
ovvio,
del Sarajevo ovviamente perché era la sua città, conosceva tutti i giocatori jugoslavi anche di persona, e mi disse che Franco Baresi era uno dei suoi giocatori preferiti. Però quando gli chiesi lui in che ruolo giocava e come giocava, mi disse: io gioco libero, gioco in difesa e gioco come Uli Stilic. Chi si ricorda Uli Stilic può capire che andare sotto Emir Kusturica probabilmente era pericoloso, ecco.
È vero, Uli Stilic, ma era quello un po' pelato coi baffetti, Alberto.
Coi baffetti, coi baffetti.
Sì.
Quello che nella finale dei mondiali dell'82 fece una quantità di falli, tentò di ammazzare tre o quattro italiani.
Un delinquente. Ascoltiamo musica.
Insomma, uno duro.
Uno duro. Bow bow, I got to bow, dip, 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 bow bow, I got to Musica in realtà dovrebbe essere così disannunciata dall'ospite che stiamo cercando di contattare. Io intanto dico il titolo, Gopher Mambo, e poi l'ospite ci dirà il perché. Questo ospite ha da poco ripubblicato un suo libro uscito una decina di anni fa, intitolato Mondo Exotica, suoni, visioni e manie della rivoluzione lounge. È un libro edito da Marsilio Cartabianca, costa 19 euro e leggere questo libro, caro Alberto Crespi, è entrare in un mondo color mélange, nel senso che comunque sia sono delle realtà molto interessanti ma molto sfumate l'une nelle altre, e anche le discipline che questo libro affronta. Stiamo cercando di contattarlo, tra poco dovrebbe esserci e dovrebbe essere con noi Francesco Adinolfi. Francesco, mi hai fatto faticare,
presentissimo.
Buonasera Francesco.
Ciao Francesco, allora dici,
ciao,
perché
Alberto, ciao Ale.
Dici perché hai scelto quel brano.
Questo è un classico dell'esotismo a tutti i livelli, è tra l'altro un pezzo che trionfa all'interno di Aprile di Moretti, più tantissimi altri film, e Ima Stumac in un certo senso è un po' il cuore di quello che si racconta anche all'interno del libro, no? Che è appena uscito, Mondo Exotica, e quindi era giusto, mi sembrava giusto, tra l'altro pezzo attualissimo, non nominerò assolutamente la marca, di uno dei modelli più noti, recentissimi, di cellulare della più grande forse azienda mondiale, quindi per dirti sei proprio al cuore dell'azione.
Beh, allora questo vuol dire che certe cose non finiscono mai, ma rinascono. E la sensazione, Francesca Adinolfi, leggendo questo libro, è che è come se entrare in questo mondo, anche ad esempio nella cultura tiki, sia come entrare dentro un volano che ti tira dentro dal quale non riesci più ad uscire. Cioè un concetto che ha molte accezioni, ad esempio.
Guarda, intanto sfondi porte apertissime, perché in effetti io ci sono finito dentro a metà degli anni, all'inizio degli anni 90, e come vedi ci sto ancora dentro, quindi figurati, perché il libro è uscito da Einaudi nel 2000, poi è uscito in America nel 2008 e adesso Marsilio qualche giorno fa. E sì, sono dei mondi assolutamente affascinanti. Peraltro, qual è la potenza e la portata rivoluzionaria di queste cose? È che non le conoscevamo. Cioè nel senso che quando arrivano, ad esempio, quando arrivano Elvis e poi i Beatles, spazzano via e secretano tutto quello che c'era stato prima e che erano i suoni dei genitori, i quali suoni dei genitori quindi a quel punto spariscono. In realtà poi a partire dalla metà degli anni 90, con questa subcultura artistico-culturale che si chiama la generazione cocktail, vengono riscoperti tutti questi mondi ed effettivamente da un punto di vista di suoni e di immaginari sono delle cose assolutamente affascinanti, nascondendo sempre però qualcosa di potenzialmente subdolo e infido, perché inevitabilmente negli anni dal dopoguerra a salire molti di questi suoni e molti di questi immaginari sono stati utilizzati, tra virgolette, per far passare tipici modelli occidentali e quindi una raffigurazione dell'altro, di tutto ciò che non era occidentale, di tutto ciò che non era nella fattispecie anche e soprattutto americano, secondo un modello che invece si voleva far passare. Quindi insomma è una roba anche molto forte che bisogna...
Assolutamente, Francesco. Tra l'altro, siccome sapevamo che quando c'è un ospite del tuo calibro noi possiamo anche metterci sulla sdraio, metterci una camicia hawaiana per rimanere sempre in tema, e ti abbiamo anche dato la responsabilità di scegliere un film. E sentiamo che film ha scelto Francesco Adinolfi per Mondo Exotica.
Se il club Salomè è la faccia stanca della Svezia, questo è il risvolto pulito della medaglia. Con la neve e il vento ghiacciato dell'inverno, quello che sembrava un triste panorama morale è spazzato via d'un colpo.
Adinolfi, spiega ai nostri ascoltatori, ma non tanto cos'è questa musica che è celeberrima, ma da che pezzo di film abbiamo ascoltato?
Allora, questo è un frammento da Svezia, Inferno e Paradiso, il documentario di Luigi Scattini, quindi parliamo del 1968, non a caso. La Svezia è da sempre considerata il paese europeo che ha maggiormente sollecitato i nostri immaginari, questo lo sai benissimo, esotici, erotici. Certo. Più reazionari, più macisti, e insomma, voglio dire, questo lo sappiamo. E, è allo stesso tempo un documentario particolarmente rilevante anche dal punto di vista musicale. È la colonna sonora di Piero Migliani, un piccolo aneddotino, nel senso che nella colonna sonora uscita in Italia di questo film, Manà Manà non c'era, ma c'è nella colonna sonora solo americana. Perché a Umiliani non interessava questo brano, lo considerava una cosa da poco. In realtà che cosa fanno gli americani? Questo è il frammento in cui le ragazze stanno lì nella sauna, vedete, e gli americani capiscono invece che potenzialmente da un punto di vista commerciale è potentissimo, per cui prendono questo frammento di 20-25 secondi e lo portano a 2 minuti circa, e da quel momento diventa un classico per Benny Hill, per il Muppet Show, eccetera eccetera. Quindi,
infatti è diventata una musica celeberrima.
Il Muppet Show è uno dei pezzi più divertenti, la mucca che non riesce mai a smettere di cantare perché ogni tanto riparte, certo. È geniale quella.
Beh, perché sai, Mondo Exotica è anche questo, sono colonne sonore, il libro intendo, sono colonne sonore apparentemente marginali che però poi nascondono delle potenzialità dal punto di vista sonoro assolutamente coinvolgenti. Insomma, questa
guarda, Francesco, mi viene in mente, è una storia simile anche per il meticciato che c'è dietro alla canzone di Armando Trovajoli, Il Negro Zumbon, certo. Che è una canzone che lui scrisse in una notte per De Laurentiis, che gli aveva chiesto di un pezzo per chiudere, cos'era, Anna mi pare il film di l'attuale,
sì, è Anna.
La scrisse con la mano sinistra e la regalò a De Laurentiis senza voler nemmeno i diritti, e a distanza di decenni Armando ancora diceva, adesso dico una parolaccia, perdonate, con quella stronzata del Negro Zumbon avrei fatto i miliardi.
sì, perché sai, poi sono quelle cose che succedono in maniera casuale, no? Tu non... Infatti Umiliani, quando parlavamo, perché insomma l'ho intervistato più e più volte, diceva che questa era l'ultima canzone che io potessi immaginare potesse essere associata a me, un grande sperimentatore, sonorizzatore, e però vedi poi il mondo, ma la vita va così.
Vorrei ricordare Piero Umiliani, la colonna sonora dei Soliti Ignoti, credo basti.
Sì, sì.
Film fondamentale.
Ma tante altre cose.
Film fondamentale,
direi.
Film fondamentale, perché è la prima volta che sostanzialmente viene usata, praticamente è la prima volta in cui si adegua alla commedia all'italiana una sonorizzazione jazz, che chiaramente lui è in grado di rendere rispetto a quello che succedeva negli Stati Uniti, molto più ironica, italianizzata e non troppo jazz.
Francesco Di Nolfi, noi continueremo davvero, devi, appena possibile devi venirci a trovare in studio, parliamo di mondo, ancora di mondo esotica, perché oramai siamo entrati dentro questo loop e non potremo mai più uscirne.
Mai, mai, per il resto delle vostre vite.
Ciao Francesco Di Nolfi, grazie.
Un abbraccio a tutti voi, un saluto agli ascoltatori, grazie, grazie tanto.
Canticchieremo Gofer Mambo per tutta la notte.
Esatto, allora.
Io Gofer Mambo e tu Manamana.
Ma sei più semplice, preferisco, sì.
Chi ha fatto questa trasmissione?
La trasmissione è stata fatta da Francesca Levi, Maddalena Agnisci, da Francesco Napoleoni, dai tecnici che, della sala controllo che ci hanno mandato in onda, poi da Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, Riccardo Amorese, poi dai nostri ospiti Dante Ferretti, Francesco Di Nolfi e poi naturalmente Werner Herzog, tradotto da Eleonora Bernardi e naturalmente anche da Alberto Crespi.
E naturalmente da Alessandro Boschi, che ha magistralmente guidato la vettura da via Asiago. Adesso c'è Tre Soldi, c'è le radio soldi. Di confine di Andrea Borgnino.
Esatto. Noi ci sentiamo
noi
domani,
torniamo domani.
Ciao ciao a tutti.
Ciao.